occhi chiusi sul via vai di facce che fanno popolo nella mia stanza. Mi sento solo, che è una bellezza, quasi una vetta della mia via. Da tronco cavo, da nido senza sonno, viene non viene, chiede di me. Da pianto perso, che piange altrove, viene non viene, lui chiede di me. E a me dice il dottore, che scimmie così verdi, nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi assecondi e dopo un po' mi perdi. Portami adesso al castello Corsaro, dove il pianista ha un regalo perché suona la rumba di Donna Consuelo, lei scende le scale, consola me. Le faccio posto sul mio tappeto, che è più leggero da quando tu ti sei nascosta in fondo a un segreto ed hai deciso che non voli più, non voli più, non voli più. Ma a me dice il dottore che scimmie così verdi nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi somigli finché non mi guardi. Portami adesso l'odore del ferro, del rosmarino e del caucciù. Tutto il tuo cielo a che cosa mi serve se poi non riesco a tornare giù? E ancora scalcio per il mio gusto, in fondo il posto mi sembra adatto alla mia guerra, alla mia fame. Sono venuto per disturbare, me lo dice il dottore, che scimmie così verdi nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai, non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai, non ne ha viste mai.
Sette minuti dopo le 8, buongiorno ascoltatori, venerdì 3 aprile, ultimo giorno della settimana, ancora qui puntuali con il demone del tardi, oggi anche il giorno delle locuste, insieme al professor Andrea Di Stefano. Ma intanto, voi vi siete mai domandati che cosa vorrete alla fine di tutto questo? È una delle domande che circolano tantissimo, per esempio sui social in forma di intrattenimento, oppure anche sui quotidiani, qual è la prima cosa che farete quando tutto questo sarà finito. Bene, io non so esattamente cosa vorrò quando tutto questo sarà finito, anzi una cosa la so, piccola ma la so, e la cosa è questa: mi piacerebbe che almeno per un po' cambiasse il suono delle ambulanze. Va bene tutto, anche uno yodel da seggiovia, anche una tamburiata vesuviana, piuttosto anche Hammer Smashed Face dei Cannibal Corpse, piuttosto anche Bella Stronza di Masini suonata con il clacson, ma non più questo suono qua, almeno per un po'. Il suono delle ambulanze, che è la colonna sonora, il basso continuo che ci sta accompagnando da diverse settimane e che speriamo di sentire sempre più flebile nelle settimane che verranno. Ma intanto, parafrasando Lucio Dalla, possiamo dire che con un'aria da commedia all'italiana sta finendo anche questa settimana, una settimana che si chiude all'insegna del fantastico anche nel campo bufalistico, che già è di per sé regno del fantastico, anche perché lo stare a casa a non far niente alimenta la fantasia anche degli inventori di cazzate. E quindi ecco stagliarsi all'orizzonte giganteggiante una nuova figura statuaria del nostro immaginario collettivo, e questa figura ha anche un nome e cognome. E il nome e il cognome sono Sergio Kerr. Sergio Kerr, medico del Partito Democratico, che ha ucciso 3.000 pazienti ammalati di Covid-19. Pazzesco, eh? Dai comunisti che mangiano i bambini ai medici del PD che uccidono i malati di Covid-19. Strano che non sia ancora uscita quella del mangiatore di topi vivi di Bibbiano, ma sul plateau ci siamo e abbiamo tempo da perdere, quindi prima o poi arriverà. Intanto, a proposito di fantasie bufalistiche, ci dobbiamo accontentare di quella del microchip che ci verrà iniettata col vaccino e di quella dei soldi lanciati dai balconi perché a breve saranno carta straccia. Notizia circolata con tanto di foto di rotoli di euro sparsi per terra vicino ai cassonetti, insomma un set fotografico che nemmeno la NASA ai tempi del finto allunaggio. Chi non resta in casa a inventare bufali come un Salgari del complottismo invece esce di casa e balla gliene incolse. Per esempio il parroco di Rocca Imperiale che è stato beccato mentre faceva una processione in solitaria con il crocifisso per strada. Multa 500 euro. Poi c'è quello che voleva i 600 euro sul sito dell'INPS, ma siccome non funzionava il sito dell'INPS è andato direttamente allo sportello dell'INPS, multato 500 euro. Doveva prenderne 600, insomma, se va tutto bene, saldo positivo di 100 euro. E poi c'è il vice sindaco di Macerata, che è stato beccato mentre faceva il runner, anzi si è fatto beccare perché ha postato le foto sui social dicendo ho fatto 30 km di corsa, non sono multato ma si è pure dovuto dimettere in virtù di quanto accaduto. Nessuna multa invece naturalmente nelle Filippine, dove se esci di casa ti sparano, l'avete sentito, no? Il governo filippino ha annunciato che spareranno a chi esce di casa. Per avere un termine di confronto, Vincenzo De Luca è un personaggetto in confronto, mettendola in senso kantiano, se De Luca è la ragion pura, Duterte è la ragion pratica. Comunque, per capire come è cambiato il mondo con il Covid-19, se fino a qualche settimana fa eravamo qui a discutere di Salvini che voleva sparare a chi entra in casa, adesso ci ritroviamo a parlare di Duterte che vuole sparare invece a chi esce di casa. Ma andiamo a vedere che cosa c'è sui quotidiani di oggi, anche perché ci sono tante cose e il tempo non è tantissimo. Domina sui quotidiani, come avete sentito anche nella rassegna stampa di Strega Tarabini, la polemica tra la Lombardia e il governo. Sciacalli sulla Lombardia, tuona il giornale. Lombardia lasciati soli, titola il Corriere, che si colloca super partes riprendendo le accuse di Fontana. Il governatore smascherato, le bugie di Fontana, titola invece il Fatto, che come sapete è turbo contiano e che oggi mette in elenco errori e responsabilità della gestione lombarda dell'emergenza Covid. Il Fatto, che tra l'altro in prima pagina ha anche un'intervista esclusiva a Malena La Pugliese, che racconta il suo lavoro di pornostar in smart working. Lo so che vi attendete lettura integrale, ma siccome sono una cattiva persona non lo farò. Quindi niente Malena La Pugliese, restiamo invece su Attilio Lo Lombardo. Ora, la premessa necessaria è che in tutta questa crisi chi non ha detto, scritto o fatto almeno una cazzata scagli la prima pietra, perché se si potesse fare il tampone al senno di poi sarebbe pieno di positivi. E volendo stare su Fontana, ricordiamoci del Fontana 1 che è solo un'influenza e del Fontana 2 che tre giorni dopo Milano è come Wuhan, o solo la settimana scorsa del Fontana 1 che sono preoccupato, qualcosa ci è sfuggito, e del Fontana 2 che 24 ore dopo dice tutto bene, penso stia cominciando la discesa dei contagi. Detto ciò, andiamo a vedere che cosa c'è dietro il Fontana che urla vergogna, riprendendo quanto scrive oggi appunto il Fatto Quotidiano. Pagina 2, pezzo firmato da Marco Palombi. Alla giunta, a guida leghista, non è piaciuta la lettera dei 7 sindaci di capoluogo del PD da Sale in giù, che pongono domande sgradite sulla gestione dell'emergenza Covid-19. È tutta colpa di Roma, dice Fontana, da Roma stiamo ricevendo le briciole. E allora il pezzo va nel backstage delle dichiarazioni del governatore della Lombardia. Stanno davvero così le cose? E la domanda di natura retorica, non proprio. La reazione a livello centrale è stata di sicuro lenta e soprattutto inizialmente poco efficace. Questo a non voler ricordare il mancato controllo sull'aggiornamento e l'applicazione dei piani pandemici regionali. Detto ciò, lentezza, confusione e inefficienza della regione Lombardia, il territorio più colpito dal virus, sono state e sono di un livello superiore. Ancora oggi, per dire, la distribuzione dei materiali sanitari arrivati da Roma non riesce a raggiungere ospedali, residenze per anziani e medici di base. Il pezzo cita il virologo Giorgio Palù, che è stato intervistato ieri dal Corriere della Sera e che ha detto: il Veneto, mettendo a comparazione Veneto e Lombardia, ha ancora una cultura e una tradizione della sanità pubblica con presidi diffusi sul territorio. Tra l'altro vale la pena ricordare che oggi Fabrizio Pregliasco, virologo, intervistato invece sulla colonna del Corriere della Sera, ribadisce più volte che non ha senso fare il paragone tra gli esiti che ci sono stati in Veneto e quelli che ci sono stati in Lombardia, perché dice come comparare un focolaio a un incendio. Tornando invece sulle colonne del Fatto e sul pezzo che stavamo seguendo a pagina 2, prima di passare ai numeri si scrive una premessa: la sanità in Italia è organizzata su base regionale, lo Stato finanzia ma decidono le regioni e anche la filiera degli acquisti si gestisce sui territori. Se non si comprende questo, non si comprende quanto paradossale sia la querelle di Fontana & Company contro le briciole di Roma. Guardiamo le date. Del 22 gennaio, ad esempio, la prima circolare della Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria, ovvero il Ministero della Salute, che invita le strutture sanitarie alla stretta applicazione dei protocolli stabiliti in caso di epidemia. Cose come definire un percorso per i pazienti con sintomi respiratori negli ospedali e negli studi medici in modo da non diffondere il contagio, definire la procedura per la presa in carico dei pazienti anche a casa, far indossare i dispositivi di protezione individuale adeguati al personale sanitario. Le circolari del Ministero, scrive il Fatto, non fecero però effetto, come non lo fece la lettera che il 4 febbraio un sindacato dei medici di famiglia scrisse alla Regione per chiedere: avete fatto un inventario dei dispositivi di protezione individuale esistenti come previsto dalle linee guida nazionali? Distribuirete le mascherine ai medici di base? Nessuna risposta e soprattutto nessun dispositivo di protezione individuale. E qua si arriva al caso delle mascherine, su cui è doveroso ricordare la gaffe clamorosa delle mascherine non idonee inviate per errore dalla Protezione Civile. Se ne parlava anche ieri mattina qui in onda a Prisma, il tema viene ripreso anche oggi sulle colonne del Corriere della Sera. Intanto scrive il Fatto: quello delle mascherine è l'argomento su cui la polemica tra giunta leghista e le strutture del governo va avanti da settimane. La Regione, come detto, non ha fatto scorta quando doveva. Sono state inviate da Roma circa 7.300.000 mascherine, quasi 5 milioni chirurgiche e 2,3 milioni di FFP2, l'80% dell'intero fabbisogno mensile. Qui vengono elencate appunto le forniture, ma il Fatto si concentra sulla cosiddetta commessa fantasma. Se lo ricordate, ne parlammo già una decina di giorni fa, perché venne pubblicata questa ricostruzione da un pezzo su Business Insider. Che cos'è la commessa fantasma? La Lombardia cosa ha fatto? La Regione non fornisce dati precisi, ma a metà febbraio la Giunta ha deciso di decentralizzare tutti gli acquisti dispositivi di protezione individuale a Aria SPA, una società regionale. Risultato: primi ritardi e la scoperta all'inizio di marzo che un ordine da 4 milioni di mascherine era da annullare. Perché? Perché l'azienda a cui era stata fatta la commessa si era rivelata inesistente. A quel punto però l'emergenza era scoppiata in tutto il mondo e trovare mascherine in giro era diventato quasi impossibile. Secondo capitolo del J'accuse che il Fatto fa nei confronti di Fontana e della dirigenza della Regione Lombardia è quello della mancata zona rossa di Alzano, su cui si ricostruiscono la storia e le responsabilità, riprendendo anche e soprattutto i pezzi che erano stati pubblicati sia su TPI sia per esempio su Il Post, che con quel pezzo intitolato Il disastro in Val Seriana firmato da Davide Maria De Luca fa molto bene il punto e la ricostruzione di quanto è accaduto in quelle zone, così come ha fatto anche Radio Popolare in numerosi servizi e reportage fatti in queste settimane. Allora, la mancata zona rossa per Alzano Lombardo e Nembro. Il pezzo è firmato da Maddalena Oliva e ne prendiamo alcuni estratti essenziali. Il 26 febbraio l'assessore alla welfare Giulio Gallera a dire: in Val Seriana i numeri sono non trascurabili, ma è presto per dire se siano tutti legati al contagio di un medico del pronto soccorso di Alzano, situazione quest'ultima che abbiamo già individuato e sottoscritto Confindustria Bergamo lancia il suo videomessaggio Bergamo is running. Gli amministratori locali ridimensionano l'emergenza e intanto i positivi salgono in 24 ore del 100%. Il 29 febbraio Gallera ripete: nuove zone rosse non sono all'ordine del giorno nell'ordinanza che abbiamo preso, Alzano compreso. La situazione precipita il 2 marzo, l'Istituto Superiore di Sanità invia la famosa nota al Comitato Tecnico Scientifico in cui si raccomanda una nuova zona rossa per Nembro e Alzano. Il 3 marzo lo studio arriva sul tavolo di Conte, che chiede un approfondimento, così i sindaci aspettano la regione aspetta il governo aspetta il parere più articolato, e arriviamo al 6 marzo. Centinaia di carabinieri vengono avvistati a Osio Sotto, pronti a predisporre la chiusura della Val Seriana. Ma Conte, nella notte tra il 7 e l'8 marzo, annuncia restrizioni per l'intero territorio nazionale. I carabinieri vanno via, l'Italia è diventata una grande zona arancione, così il focolaio di Alzano resta attivo e la gente continua a spostarsi e a lavorare in valle. Fontana ieri mattina ha detto: Conte dovrebbe darmi due risposte. Primo, come faccio io che non ho titoli a bloccare un diritto costituzionalmente protetto? Secondo, con quali forze dell'ordine? Noi a Conte l'abbiamo chiesta la zona rossa, è inutile che cerchi di scaricare su di noi. Ma da Palazzo Chigi ricordano come sia prima dell'emergenza sia successivamente i presidenti delle regioni hanno il potere di emettere ordinanze di carattere urgente in materia sanitaria con efficacia limitata al territorio o parte di esso secondo la legge 833 del 1978, un potere poi confermato dagli altri ulteriori recenti decreti emessi dal governo e in base a cui diverse regioni hanno creato in autonomia zone rosse, come è accaduto per Campania, Lazio e Calabria, ma non per la Lombardia. Si scrive ancora poi dell'errore lombardo dei tutti ricoverati, ma l'argomento poi lo lasciamo a voi se lo volete approfondire, anche perché di minuti ne abbiamo pochi. E allora andiamo su un altro capitolo che poi svilupperemo meglio e di più insieme al professor Di Stefano al giorno delle locuste, perché Repubblica in questi giorni è diventata un po' la versione cartacea di C'è posta per te, con Verdelli al posto della De Filippi. Perché dico questo? Perché Repubblica ieri pubblicava la lettera di Ursula che si è cosparsa il capo di Cenere, tanto in Sassonia i parrucchieri sono aperti, mica come il povero Mattarella che è costretto a farsi dare la spuntatina dai corazzieri. Comunque Ursula ieri ha scritto e Giuseppi oggi risponde, e in prima pagina troviamo proprio la risposta del premier Conte. Carissima Ursula, segue un lungo omaggiante cerimoniale che pare tratto dal copione di Downton Abbey o dal manuale di Galateo di Madame de Pompidou, finché poi si arriva al punto della risposta di Conte, e il punto è questo qua: accogliamo con favore la proposta della Commissione Europea di sostenere attraverso il piano SURE, o SURE, poi lo chiederemo di Stefano come si legge, da 100 miliardi di euro i costi che i governi nazionali affronteranno per finanziare il reddito di quanti si trovano temporaneamente senza lavoro in questa fase difficile. È un'iniziativa positiva poiché consentirebbe di emettere obbligazioni europee per un importo massimo di 100 miliardi di euro a fronte di garanzie statali attorno ai 25 miliardi di euro. Ma le risorse necessarie per sostenere i nostri sistemi sanitari, per garantire liquidità in tempi brevi a centinaia di migliaia di piccole e medie imprese, per mettere in sicurezza occupazione e redditi dei lavoratori autonomi, sono molte di più. E questo non vale certo solo per l'Italia, per questo occorre andare oltre. Altri player internazionali come gli Stati Uniti stanno mettendo in campo uno sforzo fiscale senza precedenti. E qua si arriva al nocciolo della questione, che sono poi gli European Recovery Bond, titoli di Stato europei che siano utili a finanziare gli sforzi straordinari che l'Europa dovrà mettere in campo per ricostruire il suo tessuto sociale ed economico. Come ho già chiarito, scrive Conte, questi titoli non sono in alcun modo volti a condividere il debito che ognuno dei nostri paesi ha ereditato dal passato, e nemmeno a far sì che i cittadini di alcuni paesi abbiano a pagare anche un solo euro per il debito futuro di altri. Si tratta piuttosto di dare vita a un grande programma comune e condiviso di sostegno e di rilancio della nostra economia. Purtroppo, risponde ancora Conte a Ursula von der Leyen, alcune anticipazioni dei lavori tecnici che ho potuto visionare non sembrano affatto all'altezza del compito che la storia ci ha assegnato. Si continua a insistere nel ricorso a strumenti come il MES, che appaiono totalmente inadeguati rispetto agli scopi da perseguire. È il momento di mostrare più ambizione, più unità, più coraggio. E poi conclude Conte: il 2020 sarà uno spartiacque nella storia della UE, ciascun attore istituzionale sarà chiamato a rispondere anche ai posteri delle proprie posizioni e del proprio operato. Solo se potremo ricordare il 2020 non come l'anno del fallimento, ma del sogno europeo e della sua rinascita, avremo fatto il nostro lavoro. Insomma, si chiude con una formulazione retorica a d'effetto. Nella pagina a fianco c'è il Valdis Dombrovskis, ve lo ricorderete, noto falco della Commissione europea, che sembrerebbe aprire agli eurobond. Quando gli chiedono: lei è favorevole agli eurobond? Dice: siamo in costante contatto con i governi, sappiamo che stanno preparando delle proposte, sul tavolo c'è già quella francese, la Commissione lo ha detto chiaramente, siamo aperti a ogni opzione, abbiamo bisogno di una risposta ambiziosa, coordinata ed efficace contro la crisi, siamo pronti a facilitare questo lavoro. Un'apertura che però sembrerebbe smentita da quello che invece oggi scrive La Stampa, pagina 4. L'Europa ha perso 1 milione di posti di lavoro, patto franco-tedesco senza corona bond, verso un'intesa tra Parigi e Berlino su MES e BEI, fuori dal tavolo i fondi condivisi che chiedeva l'Italia. Eccola qua. Approfondiremo la questione tra poco nel giorno delle locuste. Intanto, appunto, l'Europa ha perso 1 milione di posti di lavoro. Nel Regno Unito 950.000 cittadini hanno già chiesto l'assegno sociale da 300 sterline, ma i dati più inquietanti dal punto di vista occupazionale sono quelli che arrivano dagli Stati Uniti, che ormai sono il paese leader per quanto riguarda la diffusione dei contagi da Covid. Se la scorsa settimana la cifra shock era l'aumento delle richieste della disoccupazione a 3.300.000 unità, nel giro di una settimana siamo arrivati al doppio, 6.648.000 richieste, ovvero il 6% dell'intera forza lavoro americana. Massimo Gaggi, corrispondente dagli Stati Uniti, a pagina 18, racconta i disoccupati e il dramma degli affitti non pagati con l'onda che sta travolgendo l'America. E poi Giuseppe Sarcina, nella pagina a fianco, invece racconta del dottor Fauci, il consigliere scientifico di Trump, che è stato messo sotto scorta perché gli ultra fan di Donald Trump stanno pensando che il dottor Fauci metta in cattiva luce Trump, che invece da virologo di classe aveva ben individuato il fatto che il Covid non avrebbe creato problemi agli Stati Uniti. Per chiudere, volevo leggervi invece il pezzo che vi anticipavo ieri e che si trova su Wired. Ci sono buoni motivi per pensare che il coronavirus non farà bene all'ambiente. Al di là di quella che invece è l'impressione di questi giorni, in cui anche a Milano c'è un'aria meravigliosa. Allora, leggiamo che cosa dice sostanzialmente il pezzo di Wired. Approfittando della nostra assenza, la natura si sta riprendendo pian piano i suoi spazi. Cinghiali sono stati avvistati con i loro cuccioli tra le strade di Bergamo, mentre gli uomini della zona contano i propri morti. Con il traffico nautico fermo, i delfini si sono riappropriati della darsena di Portoferraio. Senza i turisti, le acque di Venezia non sono mai sembrate così trasparenti. Guardare al lato positivo della più grande pandemia dell'ultimo secolo è comprensibile, ma stando ai dati dovremmo andarci cauti con l'idea che l'emergenza coronavirus sarebbe una manna dal cielo per l'ambiente. Il collasso della mobilità e il congelamento parziale dell'economia in tutta Europa stanno generando conseguenze di breve termine importanti per i luoghi che abitiamo. L'Agenzia Europea per l'Ambiente ha misurato gli effetti delle severe misure adottate per contenere l'infezione sulla qualità dell'aria, e i risultati sono inequivocabili. Le concentrazioni di biossido di azoto sono in calo drastico in molte città italiane, dal 24 al 56% su base settimanale tra il 2019 e il 2020, per non parlare della riduzione di biossido di carbonio che parte dalla Cina, ma che sarà un dato consistente a livello globale per tutto il 2020, e per non dire del crollo dei viaggi in aereo, che contribuirà, secondo uno studio apparso sulla Washington Post, alla più importante riduzione delle emissioni di gas serra nell'ultimo secolo. Tutto bene dunque per l'ambiente, e invece no. Guardando oltre il breve periodo, queste che sembrano buone notizie, scrivono su Wired, appaiono invece sotto una luce diversa. Come scrive Glenn Peters del Center for International Climate and Environment Research, Le crisi economiche sono stati gli unici momenti della storia recente in cui la crescita costante delle emissioni si è interrotta: lo shock del petrolio del 73, la fine dell'Unione Sovietica, la crisi finanziaria del 2008 sono solo alcuni esempi. Il problema è che il calo è sempre stato di breve durata e, quel che è peggio, quando l'economia riparte, questo porta solitamente a un aumento delle emissioni ancora più veloce che negli anni precedenti alla crisi. Questo succede perché durante le crisi gli incentivi a investire nel progresso tecnologico e nella diffusione di fonti di energia meno inquietanti diminuiscono o si interrompono del tutto. L'intensità di emissione in questo modo aumenta e gli effetti positivi dovuti al calo delle emissioni vengono scavalcati dal calo dei progetti ambientali nelle fasi successive. Sommersa dai propri debiti pubblici, l'Unione Europea potrebbe sospendere molti progetti green nei quali si era impegnata di recente. La Cina potrebbe rilanciare la costruzione di centrali a carbone e gli Stati Uniti di Trump, già contrari agli accordi di Parigi sul clima, potrebbero trovare nuovi alleati nella guerra al climattivismo. Ma anche di questo parleremo tra poco al giorno delle locuste, perché c'è un dossier che ha preparato la rivista Valori del professor Di Stefano. Io nel frattempo mi taccio, perché sono arrivato ben oltre il mio tempo massimo. Do la linea a Luigi Ambrosio per il GR delle 8:30. Noi ci risentiamo tra poco, subito dopo il GR e dopo la rassegna stampa internazionale.